Io terrò una conferenza sul pensiero positivo. Sul pensiero positivo vorrei portare anche la trasmissione di questa sera, perché è un argomento a cui tengo molto, che è sempre stato importante, ma
Ed è sempre attuale,
è sempre
soprattutto in questo
attuale, in
periodo.
questo periodo più che mai. Più che mai. Ci sarà un seminario che durerà nell'arco di una giornata proprio sul pensiero positivo. Questo del seminario è un momento molto bello perché teoricamente è una sorta di lungo gioco che si snoda nell'arco della giornata, ma non è mai un gioco in nessun momento, perché ogni cosa che viene fatta, dette, determinati movimenti, i giochi sono finalizzati a smuovere qualcosa dentro di noi. E dicevo, il seminario è importante perché proprio seguendo una serie di giochi vengono smosse, messe in moto delle energie racchiuse dentro di noi. E un passo dopo l'altro, un gioco dopo l'altro, un incontro dopo l'altro, si cerca di arrivare di portare le persone a capire quanto sono importanti, belle, valide singolarmente ciascuna, quante qualità, quante possibilità hanno. E questo se lo tireranno fuori da soli e aiutati dagli altri, aiutati da altri che per loro sono dei perfetti sconosciuti, ed è questo il bello questo è il bello della cosa, perché poi
Si forma un po' un'anima di gruppo.
si forma una bellissima anima di gruppo. E poi soprattutto le persone, quando ci sono da fare i giochi, chiamiamoli così, in coppia, io sono molto attenta che le coppie siano sempre coppie di sconosciuti. Perché è troppo facile fare coppia con una persona che ti è amica, che conosci, a cui sei affezionata. Sì, ogni tanto ci sono anche questi tipi, però è interessante metterli alla prova con delle persone che sono assolutamente sconosciute e che ti guardano negli occhi. Ecco, sai qual è la cosa che mi piace di più di questo lungo gioco? La capacità di portare le persone a vedere e sentire la persona che gli sta di fronte. Dicendo questo vi anticipo un po', vi voglio dire una cosa che può essere importantissima per ciascuno di voi. Uno dei momenti di questo corso consiste nel mettere due persone di fronte, proprio di fronte fisicamente, due persone che non si conoscono naturalmente, perché come dicevo prima è troppo facile se la conosci, no? Due persone che non si conoscono e che hanno il compito semplicemente di osservarsi, di guardarsi, ognuno esamina l'altra, tu esamini la persona che hai di fronte e la persona che hai di fronte sta esaminando te con serenità. Non per esprimere giudizi, lo osservi attentamente, osservi i suoi occhi, osservi la sua pelle, osservi le rughe se ce n'ha, la forma della bocca, la forma delle sopracciglia, il tipo di capelli inizialmente. E poi cerchi di osservare, di ascoltare qualcos'altro che ti arriva da questa persona, perché due persone messe così vicine, se vogliono, possono anche tenersi le mani, ma soltanto se lo vogliono, altrimenti può anche non esserci nessun contatto fisico. E queste due persone prima si osservano fisicamente e poi si lasciano andare al contatto dell'aura, non al contatto fisico. Le due aure si toccano e ciascuna desidera ascoltare, si mette in ascolto di ciò che arriva dalla persona che ha di fronte. Siccome questo è un gioco che dura 6-7 minuti, è un gioco in cui si deve osservare il più assoluto silenzio e ciascuno ascolta ciò che gli arriva dall'aura dell'altro, ciò che affluisce. Perché qual è il segreto di questo gioco che non è un gioco? È il segreto di Pulcinella, è il segreto che muove il mondo. Quando io vi parlavo qualche settimana fa, quando è uscito il mio libro Luoghi magnetici e di potere, Vi dicevo, guardate che se voi volete entrare in contatto col cuore della terra, se voi volete ascoltare ciò che una valle, un albero, una roccia, un lago, un luogo, qualunque esso sia, vogliono raccontarvi, dovete semplicemente volerlo e poi mettervi in ascolto. Spegnere il cicaleccio interno, quello che Castaneda chiama il dialogo interiore, spegnere i segnali che vi arrivano da fuori, lasciar perdere i pensieri e ascoltare soltanto ciò che vi arriva dalla terra, o dal luogo, o dalla pianta, o dal lago, o dalla chiesa, o dal masso, da quello che volete. E allora, rendendo molto più attenti i vostri sensi, perché state facendo qualcosa che volete fare, voi volete ascoltare ciò che vi racconta questo luogo. Immaginiamo che siete seduti su una roccia in una piccola valle e voi volete sentire il cuore di questa valle, volete sentire cosa è accaduto, che cosa questa valle vi racconta. Allora, spegnendo la prima attenzione, cioè quella del mondo vigile, l'attenzione mamma, ho freddo, caldo, voglio bere, ho fame, voglio un panino, tieni lontano il cane, ci sono le zanzare, fa freddo, fa caldo, c'è il vento, porta via l'automobile, via. Queste cose non ci devono essere. È chiaro che non potete farlo se siete in comitiva. Ci va o la solitudine assoluta, o perlomeno la vicinanza di una persona che pensi e senta con la vostra stessa mente e il vostro stesso cuore, una persona che voglia fare con voi questo tipo di esperienza. Fortunati voi se ce l'avete una persona così, perché due persone di questo genere che decidono di stare vicine e che vogliono ascoltare ciò che arriva da un luogo, creano già un ponte, creano già una trasmittente, amplificano, e non vi dico quando sono 3, 4, 5, 10, quando si forma addirittura un cerchio di persone sedute per terra, serene, tranquille, in assoluto silenzio, regola prima, seconda, terza, quarta, quinta, silenzio, e ascoltano. Quando c'è ad esempio un cerchio, rarissimo che questo accada, ma ammettiamo che questo accada, quando c'è un cerchio di persone, 10 persone, si crea veramente una stazione d'ascolto, un punto d'ascolto che amplifica a dismisura la capacità di ciascuno di ripetere, perché si crea veramente uno spirito di gruppo e non sei solo tu il trasmittente, è un trasmittente di 10 persone con una batteria a 1000 volt. Ammesso che ciascuno di noi funzioni a 100 volt, hai 10 persone per cui rimane amplificato al massimo. Ma lasciamo perdere, torniamo alla persona sola o alle due persone, che è già bello trovarne due che facciano questo. Volendo entrare in contatto con un luogo ed essendo molto attenti, cominci a percepire intanto il profumo dell'aria e senti che nell'aria c'è un profumo, un odore particolare, che è l'odore stesso che arriva da quel tipo di vegetazione, dalla presenza o meno di un certo tipo di alberi intorno, l'odore che ti arriva da quel tipo di terra, perché una cosa è l'odore dei territori argillosi e un'altra è l'odore che arriva, io lo chiamo odore ma è vibrazione che noi percepiamo sotto forma anche di odore, un'altra è la percezione olfattiva che ti arriva, ad esempio, tutto questo non l'ho scritto nel mio libro, lo sto dicendo adesso, che ti arriva da un luogo dove c'è molto granito o molte pietre, perché la vibrazione delle pietre è molto diversa da quella dei luoghi argillosi o dalla terra coltivabile, che ha un profumo tutto suo particolare, soprattutto la terra appena arata.
Ma adesso le faccio una domanda a proposito di questo.
Questo è solo l'inizio, eh?
Quando eravamo a Bolzano, a me sembrava, io gli odori non li sento quasi, mi sembrava però di sentire odore di ferro nell'aria. È giusto?
Sì, sì, quelle tremende rocce rosse verticali, sì. Sì, sì, è proprio così. È proprio così.
Ed ero stupita perché dicevo, ma è strano, perché io gli odori non li sento, eppure mi sembra...
Perché quelli... non sono soltanto odori che si percepiscono con l'olfatto, Chi ha l'olfatto sviluppato li percepisce bene come odore, ma erano le vibrazioni che arrivavano dalla terra. Però quando ci siamo spostati più in giù verso Trento, Verona, l'hai sentito ancora? No.
No.
Eh no, perché cambiava. Cambiava tutto. Cambiava completamente il tipo di roccia, infatti.
Però questa volta, le altre due volte no.
E beh, ci eravamo detti un sacco di cose. Ah, mentre andavamo sì, su in treno, ti ricordi che ti avevo fatto osservare, sì. Guarda il tipo di roccia, questa è bianca, compatta, striata orizzontalmente. E poi ho detto, guarda questo monolite, da qui in poi cambia completamente il paesaggio. E da lì in poi il paesaggio, il colore cambiava. Mm. E in qualche modo eri preparata. Il bello di viaggiare facendo attenzione è proprio questo. Sapendo non c'è mica poi bisogno di essere chissà quali cime, l'importante è sapere conoscere alcune cose e starci attenti. E allora come credi che io abbia potuto scrivere quello che ho scritto su quella vallata, o comunque non soltanto su quella, quello che sto dicendo in questo momento, proprio perché a un certo punto le cose ti parlano, tu percepisci e con un minimo di conoscenza, di esperienza, decifri la vibrazione. Allora, dicevamo, torniamo indietro. Vi sto dicendo una cosa importante. Se farò una seconda parte di questo libro, perché sono più le cose che sono rimaste fuori di quelle che sono riuscita a mettere dentro. Allora, stiamo parlando in questo momento di un luogo deserto, cioè di un luogo non abitato. Un pezzo di campagna, un pezzo di collina, di montagna, un prato, un lago, decidete voi. Intanto cominciate a sentire, ascoltare il profumo che vi viene, l'informazione olfattiva che vi arriva dall'aria. Giustamente tu, Paola, dicevi, io ho dei problemi nell'olfatto, però lo hai percepito comunque, perché è qualcosa di diverso. Questo è il primo tipo di informazione. Poi qualcosa che si respira nell'aria e che non è legato all'odore. C'è una certa vibrazione nell'aria, come se fosse, però lo percepite se ci state attenti, se volete sentirlo, altrimenti se ascoltate musica non lo sentite, se chiacchierate o cantate cori alpini o vi passate l'abbronzante o ascoltate le ultime compilation, difficilmente si percepisce, bisogna volerlo. Parte prima, come diceva Castaneda, l'intento. Vi sto parlando, guardate che vi sto facendo il discorso del guerriero, primo l'intento, cioè sapere cosa voglio fare, secondo la conoscenza, sapere come farlo. Quindi la terza parte è l'azione, e poi c'è la costanza nell'azione, il che è un pelino più difficile, ma ci arriveremo. L'azione significa l'ascolto. Prima abbiamo detto attraverso l'olfatto, adesso attraverso quel qualcosa di particolare che si respira nell'aria e che non è più olfatto, non lo percepisci più a livello di olfatto, ma percepisci quasi a livello di umidità dell'aria, come se quell'aria fosse più leggera, più pesante, più rarefatta, più dolce o più secca, tagliente. Non so spiegarvi, perché sono vibrazioni. Voi provate, sceglietevi un posto di questo genere, poi seguite queste istruzioni, vedrete che capirete perfettamente quello che sto tentando di raccontarvi. Seconda cosa, vi dicevo, ascoltate la densità dell'aria. Quella strana, misteriosa, ma importantissima informazione, difficile da spiegarvi, ma facilissima da tradurre quando sei sul posto, che vi arriva dalla densità, dalla qualità dell'aria. E dalla qualità dell'aria, a un certo punto, se siete in ascolto, proprio annusando il vento, ti metti in determinate ti cambi un po' come fanno i cani, no? Che girano col naso in su fino a quando sentono il filone da cui il vento soffia e si mette, soffia anche se il vento è leggerissimo, e si mettono in quella direzione, perché queste creature che non hanno le nostre sovrastrutture, che non hanno internet e la comunicazione globale, si fidano solo delle informazioni che arrivano loro attraverso il naso. Non soltanto il naso come olfatto, ma come vibrazione contenuta nell'aria. Attenzione, perché vi sto parlando dell'aura del luogo. Il cane, che è una creatura sensibilissima e a cui in questi minuti di attenzione noi cercheremo di somigliare, riceve attraverso quello spiffero d'aria che è riuscito a localizzare un fiume di informazioni. Il cane è molto più sensibile di noi perché non si è distratto, la natura gli ha impedito di distrarsi con i videogiochi, con la PlayStation e via di questo passo, e per cui ha mantenuto intatte certe sue caratteristiche che gli hanno permesso di sopravvivere. Penso ai nostri cani domestici, penso al mio cane che dorme con la testa sul cuscino sdraiato di fianco come vede fare a noi, e non so se si ricorda di queste cose dei suoi parenti. Diventa sempre più un umano e sempre meno cane. E il cane, attraverso questo spiffero, riceve una quantità di segnali. Riesce a percepire, ad esempio, se c'è una casa abitata e a che distanza, se in quella casa ci sono degli umani, se ci sono degli altri animali, e soprattutto cosa stanno cucinando, che è la cosa che lo riguarda di più. Lo riguarderebbe molto se non fosse che, annusando quell'unica zaffata che gli arriva, sa già se ci sono dei nemici, se ci sono dei concorrenti, e di che taglia, di che mole e di che umore sono, perché la sensibilità del cane, non avendo altri mezzi di comunicazione che noi abbiamo, è talmente sviluppata da poter percepire anche le secrezioni delle ghiandole di altri animali e umani, e dalla secrezione delle ghiandole sanno se c'è gente arrabbiata o gente allegra intorno, e per cui sanno regolarsi se avvicinarsi o fuggire da una determinata casa. E non è soltanto l'odore dell'adrenalina, dei feromoni, eccetera, è un qualcosa di più sottile, di più eterico. Vabbè,
noi ma è spiegato benissimo in quel bellissimo libro Il popolo degli animali,
sì,
di Givaudan.
Sì,
bello. Questo passaggio,
ecco, io questo libro Il popolo degli animali lo consiglierei veramente a tutti coloro che amano gli animali, e lo consiglierei anche a quelli che li amano così così,
soprattutto
sì, perché riescono a entrare in contatto proprio con l'anima animale. Oddio, io ho avuto sempre un grandissimo amore verso queste creature, ma man mano che invecchio questa cosa si amplia. Infatti sia il mio cane che quello di Clay, che è un gigante, infatti stando soltanto sulle zampe senza fare nessuno sforzo, con la testa arriva sul tavolo e si serve direttamente dai piatti, cioè non lo fa perché ha paura, ma se ti distrai lo fa.
Ad altezza tavolo.
Altezza tavolo, sì sì, la sua testa è altezza tavolo, è un bestione. Stasera mi ha sentita tossire e ha capito che mi succedeva qualcosa, si è rizzato sulle zampe, mi ha messo le sue zampe sulle spalle e ho dovuto andare marcia indietro, perché quello pesa 50 kg, fino a quando ho incontrato un armadio, mi sono appoggiata lì per rassicurare il cane, con la paura di cadere.
Beh,
e la nonna sta male, pensava il cane, che poi entrano in contatto telepatico con noi. E ti dicevo, io non riesco a stare seduta a tavola e mangiucchiare qualcosa quando queste creature con quei begli occhi limpidi mi guardano. Come fai a non dargliene?
No.
Hanno un bel dire che ai cani non bisogna dare roba dolce, ma come fai a mangiare un pezzo di roba dolce e quelle creature con questi occhi stellati così belli ti guardano? Cosa gli spieghi? Ti fa male? Loro non capiscono. Gli dicono
mio
buono.
Il gatto ci bisticciamo la Nutella.
Dai la Nutella al gatto.
Gli piace.
E tu perché la compri, che fa male anche a te?
Infatti non c'è più.
Brava, basta. Adesso basta.
Adesso basta.
Però che mondo.
Quando
che mondo
apro
sarebbe
un cioccolatino, corre.
Che mondo, sì sì, il mio sente già il rumore della carta e corre, perché sanno questi furbi che gli umani nella carta velina che scricchiola tengono le cose buone.
Sì.
Per cui puoi far scricchiolare una carta velina in fondo alle scale, ti arrivano al trotto.
Sì.
Comunque dicevo, tornando a noi, sì, gli animali hanno molto più sviluppate queste cose perché non si sono distratti, perché la natura gli ha impedito. Oddio, più stanno insieme a noi e più neuroni perdono, in questo senso. Però se noi vogliamo entrare in contatto con queste vibrazioni, con un minimo di sforzo di volontà riusciamo, anche perché noi abbiamo un tipo di capacità superiore alla loro, torno al discorso appena fatto, che si chiama intento. Quando tu vuoi fare una cosa, richiami a te le facoltà necessarie, le richiami dai piani astrali. quando tu vuoi fare una cosa e vuoi farla veramente, vuoi essere sicuro che ce la farai senza errore. Io vedo ad esempio tanti campioni alle Olimpiadi o in queste gare che fanno delle cose ai limiti della forza di gravità o ai limiti della struttura fisica, perché io sono certa, loro lo fanno assolutamente sicuri che ce la faranno. Non so, io ho un fratello che è straordinario, nel senso che lui non ha mai esitazione su quello che fa. Oddio, adesso invecchiando sta cominciando anche lui, ma mi sembra che abbia 40 anni.
Vabbè, allora
forse,
non è...
ma forse ne ha un po' di più.
Vabbè,
è nato nel 54, forse ne ha più, sì, più o meno. Ah, ne ha di più. Ah, com'è? Che vecchio che è, come è invecchiato lui. E comunque io l'ho visto fare delle cose impossibili, che so, lanciarsi con la moto da un dirupo, entrare in galleria, una galleria disabitata, come si dice, dismessa dalle ferrovie, dove non c'è niente, il buio assoluto, senza fare, schizzando come un folle, assolutamente sicuro che ce l'avrebbe fatta. L'ho visto fare le cose più pazzesche, ma le fa. Perché? Ma i suoi amici non riescono, e i suoi amici mi hanno dato la chiave di lettura di questa cosa. Dice, ma quando Roby si butta a fare una cosa, lui non ha nemmeno la minima idea che potrebbe anche sbagliare. Certo, lui valuta il rischio prima, e poi non dice, potrei anche cadere. Dice, ma no, perché mai dovrei cadere? E si butta, e non cade.
Non cade.
Io ricordo quando voleva insegnarmi ad andare in moto, carognone quell'altro, mi ha portata sulla sua moto, no? Allora mi ha messo a me davanti sul sellino con la moto in mano e lui seduto dietro, e ogni tanto dicevo, Roby, ci sei? Sì, ci sono, ma sai, andando in moto io non sentivo il peso dietro, e dicevo, ci sei, ci sono, a un certo punto, Roby, e non ho sentito nessuno che rispondeva dall'altra parte, e allora mi sono buttata giù con la moto, perché ho detto, Roby non c'è, per cui io mi butto. Roby non c'è, io non ce la faccio e mi butto. E invece era un pezzo che stavo andando avanti con la moto. E ricordo che poi ero seduta per terra, tremavo così tanto che credevo che ci fosse il terremoto, invece ero io che tremavo.
Addirittura.
Sì, Paola. Credo di avere ancora i segni sulle ginocchia. Ho ancora un ginocchio scorticato da 20 anni.
Vabbè.
No, ma c'è gente che è fatta così. C'è gente che è fatta per l'avventura, per il rischio. Io no. E torniamo al nostro discorso di prima. Primo, la percezione olfattiva. Secondo, la percezione che vi arriva dall'aria e dunque dall'aura del luogo. Perché l'aura come può arrivare fino a noi? Con quale veicolo arriva? Attraverso l'aura e attraverso i corpi eterici. La terza parte è l'ascolto uditivo. Sentire è diverso da ascoltare. Allora, all'inizio tu cominci ad ascoltare, all'inizio ti metti in ascolto, e poi lentamente ti accorgi che stai cominciando a sentire, il che è diverso. Allora, se tu ti vuoi mettere in ascolto, naturalmente non del chiacchiericcio esterno, magari all'inizio percepisci il chiacchiericcio lontano di qualcuno, magari distante, qualche clacson in fondo, a fondo valle, un treno lontano, un aereo, i rumori normali. Poi pian piano questi rumori diventano sempre più lontani, perché si acuisce la propria sensibilità auditiva, e allora cominci a sentire il vento, il suono del vento. Quando hai cominciato a percepire il suono del vento, o frusciare, stormire, oppure un vento a raffica o un sibilo, perché il vento, abitando in Val di Susa, dove il vento da noi imperversa, riesce a sentire le molte voci del vento. Il vento veramente è uno strumento meraviglioso, non c'è un'arpa capace di riportare tutti i suoni meravigliosi che ha il vento. E allora, stando ferma in quel luogo, comincia a sentire il suono del vento. Poi all'interno del suono del vento comincia a sentire altri suoni, il canto degli uccelli e cominci a isolarlo, cominci a sentire il ronzio degli insetti e a un certo punto cominci a sentire uno strano suono che non l'insieme di tutto questo, perché l'insieme del clacson a fondo valle, il treno lontano, l'aereo, il vento, gli uccelli, gli insetti eccetera, lo percepiscono tutti, perché quello è il suono generale. Ma andando avanti, mettendoti in ascolto e selezionando deliberatamente, a un certo punto senti quello che io chiamo il suono muto.